Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Come detto prima dell'inizio di questa Santa Messa, siamo giunti alla 26esima domenica dopo la Pentecoste, ovvero sia nei vostri messali la 24esima, la memoria di Santa Cecilia che è commemorata al canone della Messa durante ogni Messa. Finisce quindi l'anno ecclesiastico e domenica prossima inizia, anzi già la sera del sabato prima, inizia il tempo di Avvento con il quale ci prepariamo alla festività del Santo Natale e a tutti i misteri dell'Incarnazione. Sarà l'ultima domenica di novembre e quindi la Messa sarà qui a Ferrara all'orario consueto alle ore 17:30. Durante la settimana ricordo venerdì la festività della medaglia miracolosa, cioè l'apparizione della Vergine Maria alla Rue du Bac, Parigi, nel 1830, quando diede appunto questa medaglia che per i miracoli che operò, soprattutto di conversioni, fu chiamata per l'appunto miracolosa. Invece oggi, come d'altronde domenica prossima, la lettura del Vangelo ci racconta la distruzione di Gerusalemme. Gli esegeti, i padri della Chiesa, non concordano nell'interpretare le parole del Signore che vi ho appena letto, ma possiamo pensare, sono abbastanza chiare in fondo, che egli parlasse direttamente di un avvenimento che, come lui stesso dice, doveva avvenire nel tempo di una generazione calcolata in 40 anni. Siamo circa nell'anno 30 della nostra era, infatti nell'anno 70 i fatti annunciati da Gesù Cristo si realizzarono puntualmente. La guerra tra i giudei e i romani, con la conseguente distruzione della città e del Tempio. E tutto ciò è descritto da Gesù in anticipo. E tutto ciò si realizzò e ne conosciamo i minimi dettagli grazie alla testimonianza dello storico Flavio Giuseppe, che ne fu di quei fatti testimone oculare. Si trattava di un castigo di Dio, per un peccato, un castigo terribile per un peccato terribile. Il peccato terribile fu quello del deicidio, ovvero sia è venuto in mezzo ai suoi Gesù Cristo e i suoi non lo hanno ricevuto, non lo hanno accolto, non hanno creduto in lui, anzi lo hanno condannato alla morte della croce. E Gesù, che è una persona divina, è la persona divina, e quindi veramente i giudei hanno voluto mettere a morte il Dio stesso fatto uomo. Peccato gravissimo più di qualunque altro. Eppure il Signore diede uno spazio di penitenza questa generazione, affinché gli uomini, soprattutto quel popolo, potesse conoscere il proprio peccato e farne penitenza, chiedere perdono. E questo è l'invito dell'Apostolo Pietro il giorno di Pentecoste, i giorni successivi. Voi, disse, avete crocifisso l'autore della vita, il Figlio di Dio, fate penitenza e ricevete il battesimo. Coloro che hanno creduto in Gesù sono scampati a quella catastrofe terribile, conoscendo le parole di Cristo sono fuggiti, conoscendo le parole di Cristo non hanno creduto ai falsi Messia, ai falsi profeti, ai falsi Cristi che incitavano alla rivolta e facevano confidare nella vittoria e che furono smentiti dai fatti. Per cui ottennero salva la loro vita e poterono trionfare dei loro persecutori. Invece coloro che seguirono questi falsi cristi e questi falsi profeti si lanciarono verso la catastrofe, e come annunciato dal Signore, parlando dell'abominazione e della desolazione nel luogo santo, ecco che fu interrotto, e questo per sempre, fino ai nostri giorni, il sacerdozio giudaico, i sacrifici giudaici, e perfino distrutto il Tempio, che era l'unico luogo in cui a Dio si poteva prestare un culto. Questo per un doppio motivo. Il primo è che quel sacerdozio, quel Tempio e quei sacrifici diventavano ormai inutili in quanto sostituiti dal sacrificio del Nuovo Testamento, che è la Santa Messa, che rinnova il sacrificio della croce sul Calvario, e dal sacerdozio del Nuovo Testamento. E questo sacrificio sarà offerto, come di già annunciò il profeta Malachia, in tutti i luoghi della terra, non più in un luogo, ma nel mondo intero, da Oriente a Occidente. Mi sarà offerta, dice Dio, un'oblazione pura, che è quella della Santa Messa. Ma un altro motivo per cui cessano questi sacrifici e distrutto questo sacerdozio, viene distrutto e non resta pietra su pietra di quel Tempio, è che il Tempio fu profanato dal più grande dei peccati, la messa a morte di Cristo. Sono i sacerdoti del Tempio che decidono la messa a morte del Cristo, la messa a morte di Gesù, perché si è proclamato il Figlio di Dio. E allora il Tempio è profanato con l'idolatria e l'abominazione peggiore che si possa concepire. Essi hanno posto l'uomo e il loro stesso popolo al di sopra di Dio, del suo Messia, del suo Cristo, nostro Signore Gesù Cristo. Allora ecco il castigo che venne. Non dobbiamo pensare che il peccato possa restare impunito. Dio offre la possibilità di chiedere perdono, ma prima o poi ecco che si esaurisce non la sua misericordia, ma le sue miserazioni, cioè i suoi atti di misericordia. Vorrei tuttavia soffermarmi sull'inizio delle parole del Vangelo di oggi nel discorso di Gesù e farvi capire appunto quello che Gesù dice. Egli annuncia, come già il profeta Daniele ai tempi della deportazione a Babilonia, la desolazione, quindi l'abominio della desolazione nel luogo santo, nel Tempio di Dio. Uno dei segni del castigo che sta per venire è appunto la profanazione del luogo santo, quando si sarà sostituito al culto del vero Dio un culto diverso. Ebbene, noi sappiamo che per la Chiesa la distruzione di Gerusalemme è una figura, un'immagine di un altro castigo finale che giungerà quando ci sarà il giudizio finale, quando Dio metterà fine a questo mondo così come lo conosciamo, con il susseguirsi delle generazioni, delle nascite, delle morti, quando l'ultimo eletto sarà entrato nella gloria e quando l'ultimo reprobo dovrà ricevere la condanna dal Signore per ciò che ha fatto nella propria vita. Ebbene, nello stesso tempo, senza voler annunciare alcuna fine del mondo, di cui non ho proprio la più pallida idea, perché Dio solo lo sa come, quando e perché, tuttavia possiamo dire anche che quella profanazione di allora del Tempio, oltre alla condanna a morte di Gesù, ci fu proprio nei giorni immediatamente precedenti la distruzione del Tempio, la cessazione dei sacrifici a causa della carestia, e poi la profanazione del Tempio in quanto scoppiò la guerra civile e gli zeloti scannavano i loro nemici persino dentro il Tempio. Questa profanazione era il segno, uno dei segni, che era ormai prossimo il castigo e la distruzione della città. Ebbene, noi vediamo un'altra profanazione ai nostri giorni, abominazione della desolazione. Perché siete qui, cari fedeli, invece di essere nelle vostre parrocchie con molta maggiore vostra comodità, potendo avere la messa all'ora che preferite, magari vicino alla vostra casa? Perché siete qui? Perché siete coscienti di quello che sta ormai da fin troppo tempo accadendo in quasi tutti gli altari e in quasi tutte le chiese che erano una volta consacrati dall'offerta del divin sacrificio. Ma come cessò il sacrificio dell'Antico Testamento, e questo totalmente e definitivamente, così non del tutto, perché non può essere così, in quanto il sacrificio del Nuovo Testamento è eterno, in quasi tutti gli altari del mondo ecco che è cessato il divin sacrificio. Questo è il castigo che dobbiamo temere. È avvenuto di già e non lo vediamo. È avvenuto di già e il mondo non lo ha riconosciuto. Se ne vedono però i grandissimi effetti. E ne vediamo ormai come la missione, anche con dei fatti recenti. Voi sapete che normalmente non mi piace durante la Santa Messa parlare dell'attualità. È molto più importante la formazione religiosa e spirituale dei fedeli. E tuttavia in questa occasione, anche in altre non si sarebbe potuto tacere, questa occasione tanto legata alla messa che ci è cara, che è la vita del sacerdote, non posso non dire qualche parola. Sapete, questa settimana l'occupante della sede romana si è recato, come d'altronde anche Benedetto XVI e Giovanni Paolo II, prima di lui, nel Tempio Luterano di Roma. Ricordiamo quello che Lutero diceva della messa, quella messa che lui aveva celebrato per tanti anni e con odio tipico dello spretato, dichiarava essere peggiore di tutte le abominazioni, di tutte le fornicazioni, di tutti gli omicidi e di tutti gli adulteri. Quella messa, diceva, sulla quale era fondato il papato. Distrutta la messa, sarà distrutto il papato. Io sarò la tua morte, o papa. Erano queste le dichiarazioni di Lutero. Ebbene, nel tempio di Lutero si è recato l'occupante della sede romana, come i predecessori, ma ha aggiunto ancora qualcosa. In un dialogo con i partecipanti, certamente immagino concordato già prima, ma comunque poco conta, è venuto a parlare del caso, dei casi di coppie di luterani e cattolici sposati assieme e che non possono dividere la gioia di mangiare assieme il corpo e il sangue di Cristo. E allora è stata posta questa domanda. Lui ha fatto l'esempio di un vescovo, tra virgolette, suo amico, un pentecostale, che con la sua, tra virgolette, moglie, anzi forse più moglie che vescovo, pur essendo lei cattolica, lui invece un pentecostale, quindi vivevano assieme di questa vita cristiana centrata sulla cena del Signore. Dopodiché ha detto: non spetta a me, non ho io la competenza, come una ammissione di essere privo di ogni autorità, per decidere che cosa si possa fare, cioè se i protestanti e i cattolici possano fare la comunione assieme allo stesso culto, ma lascia ben intendere di sì. E prosegue spiegando che abbiamo in comune la stessa fede, lo stesso Signore, lo stesso battesimo e la cena del Signore. La cena del Signore è quello che è comune, cioè protestanti e cattolici crediamo che Gesù, il giorno, la sera dell'ultima cena, diede il pane e il vino ai suoi apostoli dicendo: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Questo ogni cristiano lo chiede, lo crede. E il resto è un linguaggio. C'è un linguaggio cattolico, c'è un linguaggio luterano e chissà quanti altri linguaggi, cioè modi diversi di spiegare la cena del Signore. Ma questi modi diversi di spiegare la cena del Signore non sono importanti, sono qualcosa di secondario. Abbiamo in comune la cena del Signore. Ecco, con queste parole, vedete, non c'è tanto la negazione della dottrina di fede cattolica, che è quella della transustanziazione. C'è qualche cosa, se possibile, di peggio, cioè dichiarare che La nostra fede cattolica sulla presenza reale di Nostro Signore nel Santissimo Sacramento mediante la transustanziazione è non importante, insignificante. È un linguaggio, un modo di esprimere umano, potremmo dire che viene dagli uomini, dai teologi, di quello che Gesù ha fatto all'ultima cena. E che un altro modo di esprimerlo, con un linguaggio diverso, per esempio quello di Martin Lutero, è anche quello un linguaggio umano che pretende spiegare che cos'è l'ultima cena, cosa ha fatto Gesù all'ultima cena. Ora, Lutero nega la transustanziazione. Lutero ammette una certa quale presenza reale, ma nell'impanazione. Per Lutero il corpo di Cristo solo durante la cena, non dopo, è presente con il pane e nel pane. C'è il pane e c'è il corpo di Cristo. E solamente durante la cena, cioè funzionale alla comunione, dopo non c'è più. È stato quindi il passo successivo inevitabile, quello di Calvino e ancora più di Zwingli e dei protestanti estremi, che però Lutero non seguirà, di dire che il corpo di Cristo non c'è in nessun modo, c'è solo il pane, non il corpo di Cristo, e questo pane è solo la figura, il simbolo, la rappresentazione del corpo di Cristo. Ma neanche la spiegazione di Lutero è accettabile per un cattolico. Noi crediamo che tutta la sostanza del pane si cambia nella sostanza del corpo di Cristo. Tutta la sostanza del vino si cambia nella sostanza del sangue di Cristo. E che del pane e del vino non resta nulla della sostanza, ma solamente gli accidenti, le apparenze, il colore, la forma, la figura, il gusto, il sapore, la quantità, la qualità, ma non la sostanza. Ora qualcuno dirà, ma queste sono parole umane, queste sono spiegazioni umane, queste sono parole di filosofia, che differenza c'è? L'importante è che riconosciamo che noi rifacciamo la cena del Signore, l'importante è che noi ci riconosciamo come fratelli, l'importante è che crediamo in quello che ha fatto Gesù senza ben sapere che cosa abbia fatto, che è l'importante che ammettiamo una certa qual presenza di Cristo. Quando due o tre sono riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro. Non ha detto forse questo Gesù? Ebbene, tanto ci basti. Tutto il resto sono spiegazioni umane che non ci devono dividere, che non ci devono separare. Notate che questo modo di ragionare suona familiare, anche gradevole, alle orecchie della maggior parte delle persone. Peccato che sia la perdita totale della fede cattolica. Peccato che quello che noi crediamo è appunto che tutta la sostanza del pane e del vino è mutata nella sostanza nel corpo del sangue di Cristo. Perché? Perché l'ha detto Gesù. Qualunque altra interpretazione di quello che il Signore ha fatto durante l'ultima cena, dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me, è falsato, è un'eresia, è la negazione della fede, è distruggere l'Eucaristia. E Lutero l'aveva ben compreso, viste le bestemmie e le parole di odio nei confronti della messa che lui aveva celebrato, e che con una logica stringente non celebrò mai più e che anzi cercò di non far più celebrare nel mondo intero. Ecco perché noi siamo fedeli a questa messa, che non è il rito straordinario, che non è il rito antico, che è la messa. La messa, e noi siamo qui perché abbiamo continuato a credere che l'interpretazione dei luterani e quella dei cattolici non è la stessa cosa, non è una differenza umana, non sono parole di uomini, ma quello che ci divide è quello che divide l'eresia dalla fede, l'errore dalla verità. Continuiamo quindi a pregare il Signore che Egli ci mantenga fedeli a a questa verità sulla presenza di Cristo, reale, sostanziale, nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Bergoglio, lo sappiamo, l'abbiamo visto con tristezza e con dolore, quando dice di celebrare, non si inginocchia al momento della consacrazione, e però si inginocchia davanti ai pastori protestanti per ricevere da loro la benedizione. È triste doverlo dire, ma è la verità, e non possiamo nascondere la verità. Allora rifiutiamo di essere in comunione con chi nega la verità, anche in questo modo, col disprezzo di dire che è una cosa ininfluente, e invece restiamo fedeli a questo grande sacramento che è sgorgato dalle piaghe del Signore, dalla ferita del suo costato, dalla sua passione sulla croce. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.